Ed eccoci di nuovo in diretta su TMV Radio, secondo blocco TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, per chiaramente continuare a discutere, a parlare dei temi del giorno e non solo. Oggi è il giorno, come abbiamo detto, di Morata, della presentazione. Stanno arrivando anche già dei messaggi al 331 8200 213, quindi li andremo a recuperare anche a breve, ma tra poco parleremo proprio di Milan con anche il nostro ospite. Ce l'abbiamo in collegamento con noi il portierone Mario Ielpo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
E chiaramente stavamo parlando di Milan, Mario, perché oggi è il giorno dedicato a Morata, l'arrivo dell'attaccante spagnolo, fresco campione d'Europa a Milano, sponda rossonera, ritorna in Italia, 13 milioni per il cartellino, lo stipendio chiaramente di 5 milioni e mezzo, importante per lo stesso calciatore della Roja. Che tipo d'acquisto è Morata?
Ma a parte insomma, i numeri che a noi debbono interessare fino a un certo punto, perché interessano ovviamente a chi incassa i soldi e a chi deve tenere i conti in equilibrio, ma insomma non ai tifosi di meno, credo che sia dal punto di vista tecnico un grande acquisto. Non dico che è il centravanti perfetto per il Milan, perché poi insomma voleva magari un giocatore più prima punta rispetto a lui e Morata, cioè, però è un giocatore importante, quindi penso che l'ambiente, i tifosi debbano essere contenti dell'arrivo di un giocatore importante, perché è andato via Giroud, serviva proprio anche un giocatore insomma con un certo carisma, una certa personalità.
E la domanda però è, chiaramente arriva Morata, giocatore importante, serve anche un altro attaccante al Milan, perché Morata, ne discutevamo prima, è un giocatore con grande esperienza, conosce la Serie A, conosce il palcoscenico internazionale, non è chiaramente un bomber eccezionale, anche se il Milan ha tanti gol nelle gambe e nei piedi di tanti giocatori anche che non sono rifinitori centrali. Però servirebbe al Milan un altro attaccante comunque centrale di discreta caratura, per esempio si parla di Füllkrug, che comunque era attaccante della Germania, non titolare all'europeo, ma entrava e segnava spesso. Serve un altro elemento lì?
Beh, direi di sì, insomma è sempre stato un reparto che si è retto, ecco, negli anni scorsi un po' con dei numeri ridotti, quello proprio il ruolo del centravanti, quindi sarebbe meglio avere un altro, insomma questo è evidente, specialmente se, come dicono, poi insomma sai, noi sentiamo quello che dicono, ma bisogna vedere se poi sia tutto vero, se Fonseca preferisce un centravanti, cioè vorrebbe avere anche un centravanti proprio dare di rigore di peso, come appunto Füllkrug potrebbe essere in maniera perfetta.
È più di struttura chiaramente, per completare anche a livello di caratteristiche il pacchetto offensivo, che comunque è già nutrito, dicevamo, di giocatori con tanti gol nel proprio repertorio. Però che cosa serve ancora al Milan? Perché il mercato non può essere concluso, sarà ancora molto lungo, manca praticamente un mese e mezzo, alcune trattative si trascineranno molto in là, per esempio si parlava di Fofana del Monaco da parecchio, centrocampista difensivo che servirebbe un po' a colmare quel vuoto lasciato da Kessié, che non è mai stato veramente riempito. Serve quell'elemento lì o il Milan ha anche bisogno di altro per poi crescere ulteriormente come squadra e come completezza di caratteristiche e di qualità?
Ma a me già dall'anno scorso, adesso a prescindere dalla casella Giroud, che è venuta meno per diciamo raggiunto in immediata, anche poi insomma se non è proprio se non si è proprio ritirato Giroud, però a parte questo aveva una rosa, era una rosa competitiva, però non è esattamente completa, quindi credo che sia in centrocampo che in difesa un altro giocatore importante per il reparto debba arrivare, perché insomma a centrocampo ci sono i problemi che abbiamo, che hai detto tu, dove almeno per come abbiamo visto l'anno scorso, per le formazioni che ci sono state fatte vedere, è mancata sempre un po' la copertura della difesa. E quindi è necessario avere un giocatore che faccia più da schermo alla difesa, con le caratteristiche appunto di un Kessié insomma di giocatori simili, e dietro qualcosa ha scricchiolato l'anno scorso, quindi se ci fosse anche il adesso poi da vedere se appunto dipendeva anche dall'assetto della squadra e non solo dall'assortimento dei difensori, però credo che anche dietro un altro acquisto ci voglia.
È evidente, l'anno scorso ha subito 49 gol il Milan solo in campionato, considerando solo la Serie A.
Le ultimissime penso che sia una delle squadre che ha fatto peggio, adesso poi i numeri a me non...
Beh, tra le prime sì.
No, ma tolte proprio le ultimissime,
Sotto c'è anche chi ha fatto parecchio peggio, però diciamo che per il Milan sono troppi. Pensa, non ne subiva così tanti dal 2014-2015, dove ne subì 50, che erano i grandi anni di difficoltà del Milan. Quindi i numeri sono nettamente da migliorare, anche perché non può bastare Maignan, ovviamente, che a sua volta non ha vissuto una stagione particolarmente esaltante, qualche sbavatura di troppo. Però da quanto riparte il Milan anche da Maignan? Ha fatto un ottimo europeo, è stato inserito nella top 11, miglior portiere della competizione, l'unico tra l'altro rappresentante della Serie A. Maignan deve continuare, può continuare ad essere un valore aggiunto per il Milan?
Deve essere, noi abbiamo visto, cioè, nonostante poi la top 11 come dire, dell'europeo, però abbiamo visto due grandissimi giocatori del Milan all'europeo, forse tre con Renders, però a parte insomma Renders diciamo è stato più normale, ma Theo Hernandez e Maignan sono stati insomma i migliori forse in assoluto insieme insomma, a qualche spagnolo della competizione, quindi lui e Theo sono due giocatori veramente magnifici. L'anno scorso il portiere, anche per appunto i problemi della difesa e anche per problemi suoi, insomma, nel senso non si è espresso veramente in maniera insomma, al massimo della sua possibilità, però insomma è un giocatore importantissimo. Ho sentito dire che cambia di nuovo il preparatore di portiere, credo, adesso non voglio dire una...
Sì, è cambiato completamente lo staff. Quindi
spero che il mio amico Gigi Ragno sia rimasto, non ho avuto modo di sentirlo, che diciamo era il secondo dei preparatori dei portieri del Milan. Quindi insomma si ripartirà tutti da nuovi elementi e vabbè, vedremo, però Maignan insomma è un giocatore di livello importantissimo che di cui il Milan non può fare a meno.
No, assolutamente, del resto un portiere titolare di una delle nazionali più forti del mondo, preparatore dei portieri del Milan, se non ricordo male era addirittura statunitense, sì, prima di questo cambio.
Sicuramente statunitense, non mi dite il nome.
Qui devo dire anche io non ricordo nome e cognome, però ricordo benissimo, ecco, la nazionalità, perché nei video appunto d'allenamento parlava in inglese. Gigi Ragno, comunque te lo confermo, preparatore dei portieri del Milan futuro, quindi in Serie C allenerà i portieri giovani.
All'Under
23, insomma.
All'Under 23, sì, perché lui è stato anche allenatore di mio figlio quando era nelle giovanili della Propatria, e quindi
ritorna in C, però
lo conosco molto bene.
Beh, bellissimo ruolo quello di crescere giovani e giovani portieri in particolare, quindi gli facciamo un in bocca al lupo insomma anche a mister Ragno. Però ritorno sui temi chiaramente della Serie A, perché il Milan sta cercando chiaramente di rimpolpare la propria rosa, di arricchire l'organico con un giocatore di qualità, e ti volevo chiedere quanto sarà difficile per il Milan, ma anche per le altre, colmare quel gap che si è visto l'ultimo anno con l'Inter, perché l'Inter era una squadra forte l'anno scorso, consolidata, riparte dalle stesse certezze, forse con qualche pedina in più, perché i vari Zielinski, Taremi sono giocatori da poter sfruttare ulteriormente. Quindi quanto è complicato riuscire a colmare quel gap e quanto ti aspetti che ancora l'Inter possa rimanere davanti alle altre a livello di sicurezza, di organico, di qualità, eccetera?
Ma sai, il calcio è un mistero, quindi non sempre...
Non diamo per scontato nulla, insomma.
Non si deve dare per scontato nulla, non sempre ci si ripete, nonostante che appunto parlando in teoria, insomma... vedendo le cose sulla carta non si può che dire le cose sono rimaste gli stessi giocatori, lo stesso ambiente, gli stessi insomma, non è cambiato nulla se non vogliamo la proprietà, ma insomma per il momento questo non può avere riflessi diretti sul campo, quindi la squadra dovrebbe ripetersi paro paro come l'anno precedente, però questo non sempre avviene nel calcio, non si sa perché c'è per esempio l'esempio del mio Milan, dove noi, i miei tre anni del Milan, abbiamo vinto due scudetti nel terzo anno e in mezzo, meno male con la stessa squadra, siamo stati andati in Europa League, Coppa UEFA. Qui, credo quarti, perché poi alle volte qui bisogna stare attenti, che mi sembra che andassero, non so se due o tre in... qui, insomma,
credo Coppa Campione.
Arriviamo quarti, quindi insomma voglio dire, perché cioè non c'è quell'anno e mezzo come mai quarti, insomma non è semplicissimo spiegarsi questi risultati partendo soltanto dalle premesse teoriche, quindi il gap è importante, perché l'Inter è molto più avanti dal punto di vista della stabilità ai grandi livelli, questo è sicuro. Però quest'anno ci sono delle novità, certamente il Napoli si riaffaccerà tra quelle squadre importanti, e la Juventus mi sembra che stia ripartendo con l'entusiasmo di chi ci vuole provare, quindi potrebbe avere anche degli avversari che ostacolino il cammino, cioè a prescindere dalla bravura della squadra di Inzaghi, però l'anno scorso ho fatto un vuoto tale proprio perché insomma, le partite erano un po' tutte semplici, anche quelle contro le grandi squadre. L'anno scorso giocare contro il Napoli magari era più semplice, quest'anno anche se Napoli magari non dovesse rimanere in corsa per lo scudetto fino alla fine, però è una squadra che non sarà semplice da affrontare, questo è sicuro.
Chiaro, non equivarrebbe comunque, perlomeno gli auguriamo al Napoli dell'anno scorso, insomma, glielo auguriamo appunto a Napoli e ad Antonio Conte. Però anche questo, poi le faccio l'ultima domanda e la lasciamo andare. È un tema quello del cambio degli allenatori, perché il Milan cambia, la Juventus cambia, il Bologna cambia, la Lazio, la Fiorentina, il Napoli, la Roma riparte da De Rossi, però è la prima volta che inizia una stagione dalla prima giornata, quindi ci sono tante variazioni a livello di panchine nelle squadre di testa. È un tema della Serie A 2024-2025?
Sì, a un certo punto avevo letto da una parte, non so se erano tre gli allenatori che erano rimasti, adesso non voglio dire
praticamente perché De Rossi lo diamo rimasto, anche se appunto ricomincia, ma in realtà comincia per la prima volta dall'inizio, poi Inzaghi dell'Inter e Gasperini per l'Atalanta.
E quindi sì, poi dei pronostici noi ci scordiamo sempre dell'Atalanta, perché insomma quelli che hanno qualche anno la considerano
però è lì
una provinciale, e invece ormai è una corazzata dal punto di vista del bagaglio, insomma, del tecnico, eccetera. Quindi, insomma, grande squadra. Complimenti all'Atalanta. Ho incontrato Jim City in vacanza quest'estate e gli ho fatto i complimenti, perché hanno fatto veramente
grande cammino.
L'impresa che gli rimarrà per tutta la vita. Uno quando gioca non si rende conto, proprio quando smette e passano gli anni ti rendi conto che hai fatto qualcosa che ti rimarrà per sempre. Questo ha fatto l'Atalanta. Comunque, tornando al tema allenatori, insomma, che quest'anno è andata così, gli scontri ormai, insomma, anche molto per, come dire, secondo me per effetto social, dei social, insomma, gli scontenti crescono e quindi gli allenatori ne fanno più le spese rispetto magari a delle stagioni precedenti, quindi alla fine per far star zitta un po' come dire, insomma, l'ambiente social, dove si scatenano delle vere e proprie guerre, spesso ogni tanto si cambiano degli allenatori che magari non ci sarebbe motivo di cambiare.
Assolutamente, c'era stata una variazione già del genere nel 2021, vedremo questa Serie A che tipo di presupposti ci lascerà intravedere. Però a questo punto grazie Mario per essere stato con noi in questa finestra, ti auguro un buon proseguo di estate e un buon pomeriggio, alla prossima.
Grazie ragazzi, buongiorno a tutti.